Allora, il brano che ascolteremo questa sera è tratto dal Vangelo di Matteo, particolarmente il capitolo 13, di cui si ascoltano alcuni versetti. Dal Vangelo di Matteo. Gesù parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Ecco, quest'anno il tema del regno, il regno è vicino, è il filo conduttore. C'era una specie di sottotitolo, forse un po' potremmo dire meno evidente, anche nella locandina, che diceva: Gesù parlava loro in parabole, perché il grosso dell'insegnamento che Gesù dà sul regno è offerto in queste parabole, che vengono per l'appunto chiamate le parabole del regno. Quindi noi, volendo entrare in questa riflessione, cioè comprendere che cosa significa il regno di Dio, diciamo necessariamente dobbiamo rivolgerci alle parabole come la scuola che a questo tema introduce. Con questa premessa entro subito, diciamo, nella piccola riflessione che oggi ci accompagna. Se voi avete ascoltato, in questo brano si colgono due raggruppamenti, ovvero c'è il gruppo di quelli che Gesù proclama come beati. Sono quelli che possono capire, beati voi, perché, come dice alla fine, beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. Quindi vi è un gruppo che è quello di coloro che vedano e ascoltano. E da principio, invece, alla domanda che i discepoli muovono, Gesù risponde, parla alle folle in parabole, perché mentre a voi è dato conoscere, a loro non è dato. I discepoli e le folle. Agli uni è dato conoscere i misteri del regno, agli altri non è dato. Che cosa sono queste due categorie? Sono due stati di vita. E forse per noi è molto importante anche domandarci se siamo folla o siamo discepoli, ovvero se siamo vicini a Gesù o siamo un pochino in una situazione di distanza e di resistenza. Tutti noi desideriamo avvicinarci, essere discepoli e quindi essere annoverati nel gruppo di coloro a cui è dato comprendere che significa questo regno di Dio. E allora dobbiamo capire attraverso questo racconto quale sia il crinale, cioè qual è il confine, da una parte gli uni, dall'altra gli altri. Qual è questo confine? Qual è, potremmo dire, la logica discriminatoria? Gesù, citando Isaia, praticamente lo palesa, e cioè ci sono, la differenza viene fatta da avere il cuore insensibile. Infatti Isaia dice proprio così: perché queste folle non ascoltano, perché non capiscono? Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. E anche noi dovremmo seriamente domandare a noi stessi, in un esame di coscienza, se veramente anche il nostro cuore è diventato insensibile. E se voi ci avete fatto caso, nella citazione che Gesù fa di Isaia, vengono delineate ed elencate quattro tappe, che sono quella del vedere, perché da prima si dice hanno occhi e non vedono, poi si dice l'ascoltare, cioè hanno orecchi e non ascoltano, poi si dice che non conoscono, cioè non capiscono, e questo impedisce loro di convertirsi ed essere salvati. Ora, questi quattro gradi sono quattro gradi della vita spirituale, cioè sono quattro scalini della vita spirituale, e corrispondono molto bene ai quattro terreni della parabola che Gesù ha pronunciato, perché se ci avete fatto caso anche la parabola delinea quattro passaggi. Il primo è quello del seme che cade sulla strada, il secondo è quello del seme che cade sui sassi, il terzo è quello del seme che cade e ci sono i rovi che lo soffocano, e poi vi è il terreno buono. Ora, io ho intravisto una sorta di corrispondenza fra questi quattro livelli, potremmo dire, della vita che cresce, della vita spirituale che cresce: il vedere, l'ascoltare, il conoscere, il convertirsi, e questi quattro diversi terreni su cui il seme, che è la parola di Dio, cade. E in che senso ho colto questa corrispondenza? Ve lo dico in quattro parole. Il primo livello è quello del vedere. Quello del vedere è una cosa che ci caratterizza molto. È il primo impatto con la realtà. Gli occhi sono un po', diciamo così, la nostra finestra sul mondo. E quando noi vediamo, noi siamo al centro dell'esperienza, nel senso che nel momento in cui tu, vedendo, percepisci il mondo, vedi il mondo che sta intorno a te e tu ti senti un po' il centro di tutto. Dietro il vedere c'è quindi questo senso di centralità, anche questa illusione del controllo. Quando tu dici voglio vedere come stanno le cose, praticamente tradisci questa tentazione di voler esercitare un controllo sulla realtà, perché la visione ti permette di cogliere ciò che circonda. Quindi ecco, dietro alla visione c'è questo sentimento: io sono al centro, io sono sicuro, io ho il controllo della realtà. Perché questo vedere corrisponde alla strada? Perché il seme che cade sulla strada si ferma in superficie, cioè si ferma, potremmo dire così, a un livello di superficialità, a un livello di esteriorità, cioè non entra dentro la vita, non entra dentro le cose, ma vive in qualche modo sfiorandole appena. E questo molte volte accade quando si è irretiti dall'orgoglio, quell'orgoglio che, come colui che vede, ti fa sentire al centro della realtà. Allora vedete che le due cose in qualche modo si corrispondono, no? Quando tu sei superficiale quando tu sei orgoglioso, sei come la strada che è refrattaria, cioè non lascia spazi, non lascia interstizi perché la parola possa in qualche modo annidarsi. E questo potremmo dire così, nella vita spirituale, è dunque il livello dell'orgoglio e della superficialità. Il secondo livello qual è? È quello dell'ascoltare. Quando si ascolta, le cose un pochino cambiano, perché mentre quando noi vediamo, noi siamo il centro di tutto e potremmo dire così, tutto ci sta intorno e viene in qualche modo raccolto verso di noi, c'è un movimento centripeto verso il soggetto, no? Con l'ascolto c'è un rovesciamento, nel senso che quando tu ascolti non sei più tu, io e basta, ma c'è un altro che ti parla e quindi scatta un dinamismo di relazione. Nell'ascolto tu sei passivo invece che attivo, perché qualcun altro parla e tu ascolta. Infatti, se ci avete fatto caso, nella Bibbia Dio non dice mai vedete, Dio dice sempre ascoltate, perché dietro a questa richiesta dell'ascolto c'è un suggerimento di umiltà, cioè tu devi essere recettivo, devi essere passivo, devi ascoltare, non sei tu il centro delle cose, ma devi in qualche modo invece accogliere altro che viene da altri. Tu sei, c'è un tu di fronte a te, non sei, potremmo dire così, il punto nevralgico. Quindi dietro l'ascolto, che prevede questa apertura, cioè questo ammettere che c'è qualcos'altro, ammettere che c'è qualcun altro che ha l'iniziativa, dal punto di vista della vita spirituale è, potremmo dire, una conquista, perché si passa da quell'orgoglio sgargiante che però ci fa in qualche modo impermeabili a una sorta di almeno inizio di disponibilità, inizio di apertura. Perché corrisponde nella parabola al terreno dei sassi? Perché i sassi sono la stessa cosa. C'è un minimo di spiraglio, c'è un piccolo varco che il seme può penetrare. Però il problema qual è? Che questo seme non raggiunge la profondità, cioè rimane, come si può dire, sospeso troppo in alto. Infatti la parabola che cosa dice, no? Quando cadde nel terreno sassoso non c'era molta terra, quindi germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu subito bruciata. Questo secondo livello della vita anche spirituale è quello che si realizza quando a una disponibilità, a un tentativo di apertura, però si associa una mediocrità. Cioè tu fai un gesto, ti muovi, però subito, potremmo dire così, ti freni, non vai a fondo, rimani, potremmo dire così, a poco distanza. È una variazione di piccolo cabotaggio. E quindi è la mediocrità, è l'incostanza, è la resa alle prime difficoltà. Quante volte, no, facciamo tanti buoni propositi e magari l'idea sarebbe anche buona, ma ci si ferma subito e le prime difficoltà già spengono tutti gli entusiasmi. Questa è come la parola che cade sui sassi. Quindi ecco, l'ascolto corrisponde al terreno dei sassi. Poi c'è un terzo livello, il livello che nella citazione di Isaia viene detto della conoscenza, conoscere col cuore. E questo terzo livello, potremmo dire così, è più avanzato, cioè non sei chiuso in se stesso, fai un piccolo passo ma non ti fermi alla prima difficoltà e quindi, potremmo dire così, progredisci un pochino. A che cosa corrisponde questo risultato nella parabola? Al seme che cade, e dice la parabola: prima dice il seme cade sulla strada, il seme cade sui in mezzo ai sassi, questa volta non dice il seme cade in mezzo ai rovi, dice il seme cade e cresce, poi i rovi lo affogano, no? Lo soffocano, gli chiudono il respiro, gli tolgono il respiro, gli impediscono la luce, di vedere la luce. E questo è quello che accade quando, vinte le prime difficoltà, noi partiamo in una impresa, diciamo così, di tipo spirituale, partiamo in un'iniziativa buona. Questa, potremmo dire così, mette radici, quindi in un certo senso ha delle potenzialità, però non sortisce l'effetto. Perché? Non perché manchi il terreno, che c'è, non perché manchino le radici, che sono affondate, ma perché questi rovi, che sono le preoccupazioni del mondo, prendono il sopravvento e soffocano la tua fiducia, in qualche modo ti irretiscono, ti feriscono. E questo è quello che tante volte accade quando noi cerchiamo di far qualcosa, ma subito le pene della vita, le angosce, i fallimenti, i dolori, le sofferenze ci schiacciano. Questo accade quando le preoccupazioni pagane prendono il sopravvento, quando noi non siamo ancora riusciti a vedere le cose dal punto di vista di Dio, e vedendole dal nostro punto di vista i conti non tornano e allora si è in qualche modo demoralizzati. L'ultimo passaggio, vedere, ascoltare, conoscere con il cuore, è quello del convertirsi. E questo è il passaggio buono, che corrisponde nella parabola al seme che cade sulla terra buona e produce 30, 60, quando mi ricordo che numeri dà in questo caso. C'è una proporzione diversificata secondo la diversità anche delle possibilità. E che cos'è questo quarto passaggio, questo quarto gradino della vita spirituale, quello della conversione? È quello del cambiare la mentalità. Convertire vuol dire questo, cambiare la mentalità. E che significa cambiare la mentalità? Ce ne sono solo due possibili: o tu vedi le cose dal tuo punto di vista, o le vedi dal punto di vista di Dio. La conversione è questo. Cioè non è che tu, conversione tante volte viene associata a un cambio radicale della vita che si trasforma in modo, potremmo dire così, brusco o appariscente. Quelle sono rare, quelle conversioni lì. Quelle più frequenti sono quelle che non si vedono e quelle che insistono su questo aspetto. Fino a un giorno tu guardi tutte le cose dal tuo punto di vista, ragioni con la tua testa, fai i tuoi progetti, a un certo punto cambi mentalità e lasci che sia la parola di Dio a illuminare la tua vita, a guidare i tuoi passi. Quando questo succede, quello è il regno di Dio, perché è Lui che regna. Cioè quando tu permetti a Dio di indicarti la via, quando tu permetti a Dio di illuminare il senso della tua vita e fai delle scelte che non sono ispirate semplicemente alla logica o alla logica del mondo o alla logica che tu hai in testa, ma lasci che il Vangelo prenda il sopravvento, allora lì si realizza la signoria di Dio, perché Dio, che a quel punto tu ascolti davvero e di cui segui la parola, regna nel tuo cuore. E la pace di Cristo regna nei nostri cuori, dice anche la scrittura, quando tu sei entrato in questa logica. Quindi ecco, arrivo al dunque e chiudo. Stasera, se noi abbiamo la domanda: cosa devo fare? Come posso migliorare la mia vita cristiana? Una risposta l'abbiamo avuta. Una risposta l'abbiamo avuta in questo senso. Ci viene suggerito un percorso spirituale che ha quattro possibili passaggi: il vedere, l'ascoltare, conoscere col cuore e convertirsi. Che significa, alla luce della parabola, vincere la superficialità della strada, vincere l'incostanza dei sassi, vincere le angosce e le tentazioni del mondo ed entrare, potremmo dire così, nella fecondità del progetto di Dio. Se noi riuscissimo ogni giorno ad aver presente questo, la nostra vita ne riceverebbe un grande arricchimento. E io penso che questa sia una bella ricetta. Praticamente ognuno di noi per se stesso può mettere il suo segnaposto, cioè può dire: io sto vedendo, sto ascoltando, sto conoscendo col cuore, mi sono convertito, o più facilmente sono sulla strada, il seme è sulla strada della mia vita, oppure il seme è fra i sassi della mia situazione, o il seme ha radicato ma ci sono tanti rovi che sono le angosce del mondo che mi schiacciano, mi uccidono, oppure veramente sono entrato nel regno di Dio, che significa riconoscere a Lui il protagonismo della vita, no? Io penso che questo sia un buon punto di partenza.